Storie Libere presenta.
Questo è Giornaliste, un podcast realizzato dal vivo, curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e StorieLibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato.
In questo episodio Sara Giudice racconta Anna Politkovskaja.
Grazie a tutti, buonasera e grazie al Circolo dei Lettori per avermi ospitata e per avermi dato la possibilità di continuare a ricordare la figura di questa grande giornalista. Insieme a sua figlia Vera Politkovskaja ho scritto questo libro, che vuole essere un monito a coltivare la memoria e anche un po' la speranza, no? A non arrendersi di fronte a quello che accade, all'attualità che ci comprime, no? E al dramma che vediamo della guerra ancora presente in ogni pagina di giornale, in ogni rete televisiva. Oggi è arrivata la notizia che uno degli esecutori dell'omicidio di Anna ha ottenuto la grazia dal governo russo. Quindi questo naturalmente ci dice una cosa, che non è ancora il tempo di abbassare la guardia e che l'asticella dei diritti è sempre lì e c'è sempre qualcuno pronto a provare ad abbassarla. Quindi il compito di noi giornalisti è quello di ricordare e di raccontare, provando a metterci anche solo un po' della passione che ci metteva Anna. Assorbire, comprendere e metabolizzare la figura di un genitore, quando anche fosse il più lineare possibile, è sempre un duro lavoro. Tutto converge in una specie di riffa di caratteri, umori, sentimenti e soprattutto di percezione dell'altro nel periodo più delicato dell'esistenza di entrambe le parti, quella del figlio che con animo spugnoso assorbe l'entità genitoriale a partire da quella umana ancora non codificata e quella del genitore che nel momento in cui si trova a farlo vive la sfida più grande della sua vita. Il lavoro più complesso. Il mondo personale e percettivo di ciascuno è una landa sconfinata, piena di strade, a volte dissestate, altre troppo scivolose, raramente in linea retta. Immaginate se il genitore da vivere, da comprendere e con il cui ricordo fare i conti sia una persona scomoda. Così viene definita Anna Politkovskaja da sua figlia Vera. Vera. Un nome, come dire, quasi inevitabile, se a sceglierlo per la sua bambina è stata proprio la giornalista russa di cui parla una madre. Perché Anna Politkovskaja era una donna che aveva sete di verità, per l'appunto. Come ha detto di lei il filosofo Grucksmann, una donna sensibile al dolore delle persone oppresse, incorruttibile, glaciale di fronte alle nostre compromissioni. Anna è stata ed è ancora un modello di riferimento. Ben oltre i riconoscimenti, ben oltre i soldi e la carriera. La sua non era soltanto una professione, la sua era una missione che prima ancora di sfociare in un mestiere sembra essere connaturata al suo DNA. Un carattere dominante che poi diventa fiera e irremovibile vocazione nel dar voce alle storie degli altri, ma non solo a darle voce, a mettersele addosso. È la figlia Vera a svelarcelo, riportando le parole dei suoi nonni, i genitori di Anna. Parole che descrivono una bambina irrorata da determinazione e soprattutto da amore per la libertà, sin da subito. «Mia madre credeva nella libertà e nella giustizia per tutti», dice Vera. «Sognava di diventare giornalista prima ancora che io nascessi. E non ebbe neanche mai un momento di esitazione, di indecisione. Semplicemente non aveva un piano B». Una libertà che sicuramente assapora grazie all'aria decisamente più disinvolta di New York, dove nasce, perché suo papà era ucraino e lavorava presso la rappresentanza ucraina alle Nazioni Unite, mentre sua mamma era per metà russa e per metà ucraina e aveva seguito lì il marito, benché non facesse parte della struttura diplomatica. Questo libro non è solo un'inchiesta a ricostruzione a ritroso di una storia annosa e piena di insidie, ma è una finestra differente da cui poter guardare il tutto. È sua figlia Vera, infatti, a trasmettere e a raccontare insieme ai fatti di cronaca, sia quelli noti che quelli insabbiati. a raccontare questo sguardo come valore aggiunto, perché ricco di tasselli che non travalicano la storia in senso stretto, ma in qualche modo la riempiono di significato. Una madre che viene ricordata utilizzando aggettivi fortemente indicativi. Prima di tutto scomoda, come dicevo poc'anzi, e poi concentrata, come se la parte preponderante di ogni suo attimo e stilla vitale fosse votata al ragionamento, alla ricerca, all'attenzione verso le tematiche a lei care. Mia madre era sempre concentrata. Era assente anche quando era presente. Lo sguardo serio dietro la montatura degli occhiali. Non distoglieva mai gli occhi dalla sua macchina da scrivere. Tic-tac, tic-tac. E questo è il suono dell'infanzia di Vera. Sempre a scrivere come se stesse realizzando sempre il lavoro più importante della vita. Se si accorgeva che lei e suo fratello, di 2 anni più grande, erano lì ad osservarla, chiedeva sempre, diceva sempre: «Allora, non dormite? Com'è che vi siete alzati? Che cosa fate? Andate a letto di corsa». Classe 1958. È stata una giornalista, ma prima ancora una donna, fisiologicamente intransigente ad una violazione dei diritti umani. Forse qualcuno l'ha definita un'attivista più che una giornalista. Le due cose in realtà possono stare insieme. Perché una giornalista, prima di tutto, deve essere credibile. E lei lo era. La Russia le scorre nelle vene, dunque. È un paese in cui, dalla sua anima giornalista soprattutto, si scontra con le più o meno sibilline ingiustizie di un paese repressivo, fintamente inglobato, che da sempre disperde le proteste, le nasconde, le perseguita e infine le uccide. È per questo che servizi, reportage e denunce della Politkovskaja si fanno sempre più espliciti e aspri contro le forze armate e il governo di Putin, accusati di calpestare senza ritegno i diritti civili, nonché dello Stato di diritto. Un paese che da sempre fa la prima mossa, decidendo di essere aggressore, anche quando rimane sulla difensiva. Un paese che, pur fallendo, è come se non fosse suscettibile al cambiamento. Che varia strategie per rincorrere la propria vittoria, senza badare a niente, come se alla base ci fosse un'incapacità di prendere le misure, con se stessa e con il resto del mondo. Frasi che possono sembrare semplicistiche e che certo vanno commisurate con tutta una serie di fragili eppure interessati equilibri mondiali. Una Russia che ha dato vita a una democrazia fallimentare, come recita il sottotitolo di uno dei libri di denuncia di Anna contro Putin. Eppure Anna nasce come una giornalista nel periodo più roseo della Russia, almeno per quel che riguarda le relazioni internazionali, la cosiddetta perestroica, la ricostruzione. Una fase che per tutti, ma ancora per più di una come lei, sapeva di speranza. Finalmente nel paese si respirava una normalizzazione della realtà. La censura si indebolisce, i media si liberalizzano insieme all'espressione nazionale e i rapporti con l'Occidente iniziano a standardizzarsi. Tutto questo creava il miraggio sempre più vicino di un paese in via di ricostruzione, appunto. Un paese che non era più nemico di tutti. La nazione sperava, sognava, c'era un'energia incredibile, e così faceva anche Anna, pronta a proiettarsi in una dimensione in cui la vita e il lavoro potessero andare avanti a germogliare in un paese libero. Erano gli anni Ottanta e Anna si laurea in giornalismo con una tesi su una poetessa russa, che come scelta col seno del poi fa un po' rabbrividire, perché questa poetessa coraggiosa, che nei suoi scritti ha riversato un nettare puro di onestà, sincerità e intimità, ma era anche una donna sofferente che pose fine alla sua esistenza a soli 48 anni, la stessa età in cui Anna dice addio al mondo, ma non per sua scelta. Anna non si è uccisa. E questo libro vuole parlare, raccontare e denunciare la volontà di una figlia nello scoprire la verità, che è parte del suo nome e del suo DNA. Uccisa da quel fantoccio democratico che è sempre stato fintamente sventolato da un regime in realtà dittatoriale. Uccisa perché ne ha sempre parlato male. Perché, come dice Vera, i dittatori hanno bisogno di offrire sacrifici umani per consolidare il loro potere. E la Russia in questo non fa sconti. Come dicevo prima, sempre in corsa per stigmatizzare il predominio, senza misura, con un'incontinenza d'azioni che poi tenta in tutti i modi, in qualche modo, di insabbiare. Ma cos'è la verità? Sapremo descriverla? Di pancia, cosa diremo per spiegarla? Tralasciando la settica definizione e attingendo invece alle sensazioni che questo lema porta con sé, non possiamo che provare sensazioni positive, naturalmente, scenari di confortevole concretezza, un'atmosfera morbida, dei colori rilassanti. Se fosse un volto, sarebbe un volto sorridente, fiero, limpido e aperto, aperto al mondo, perché noi alla libertà siamo abituati. Eppure come si fa a uccidere la verità? Come può essere imprigionata in uno stigma che la violenta? Com'è possibile che invece troppo spesso alla verità siano associate azioni ignobili che negano la sua stessa natura? Un pensiero assurdo che tutto sembra fuorché un ragionamento, una disamina che appartiene al paradosso. Eppure così è, perché Anna è stata uccisa proprio per questo, per aver rispettato la natura della verità, per aver tentato di disegnarla così com'è, semplice, senza l'ambizione di essere eroe. E tutto questo l'ha portata paradossalmente a perderla la sua libertà, prima ancora della sua vita. Di sé, Anna dice in un'intervista, «Sono una reietta. È questo il risultato principale del mio lavoro di giornalista in Cecenia e delle pubblicazioni all'estero dei miei libri sulla vita in Russia e sul conflitto ceceno». Pensate oggi, Anna, immaginatela al fronte in Ucraina e pensate quanto aveva già previsto quello che sarebbe successo. A Mosca non mi invitano alle conferenze stampa né alle iniziative in cui è prevista la partecipazione di funzionari del Cremlino. Gli organizzatori non vogliono essere sospettati di avere delle simpatie per me. Eppure tutti, anche i più alti funzionari, accettano di incontrarmi quando sto scrivendo un articolo o quando sto conducendo un'indagine, ma lo fanno di nascosto, in posti dove non possono essere visti, all'aria aperta, in piazze, in luoghi segreti che raggiungono seguendo strade diverse, quasi fossimo delle spie. Sono anche felici di parlare con me. Mi danno informazioni, chiedono il mio parere e mi raccontano quello che succede ai vertici, ma sempre in segreto. È una situazione a cui non ti abitui, ma impari a conviverci. Erano queste le condizioni in cui lavoravo durante la seconda guerra in Cecenia, scoppiata nel 1999. Mi nascondevo dai soldati federali russi, ma grazie ad alcuni intermediari di fiducia riuscivo comunque a stabilire dei contatti segreti con le singole persone. In questo modo proteggevo i miei informatori. Dopo l'inizio del piano di cecenizzazione di Putin, cioè ingaggiare ceceni buoni e fedeli per uccidere quelli cattivi, ho usato la stessa tecnica per entrare in contatto con i funzionari ceceni buoni. Molti di loro li conoscevo da tempo. Li avevo ospitati anche a casa, nei loro mesi più duri della guerra. Ormai possiamo incontrarci solo in grande segreto, perché sono considerata una nemica impossibile da rieducare. Non sto scherzando. Vivere così è orribile. Vorrei un po' più di comprensione, ma la cosa più importante per me è continuare a raccontare. Ecco, immaginatevi un contesto dove, appunto, non si è liberi, dove praticare il lavoro che faceva Anna, nei fatti, potrebbe essere banale, scontato, cioè semplicemente fare la reporter, raccontare, scrivere quello che vedeva, ovviamente riscontrando fonti e notizie, lì diventava un atto eversivo, la consideravano un soggetto non rieducabile. E questo chiaramente nella vita, nella sua vita e nella sua famiglia ha creato una serie di spaccature, di ferite insanabili, anche e soprattutto nella vita di una figlia. Com'è la vita e la quotidianità e la giornata di una figlia che attende una madre che sta in guerra? Questo, diciamo, è stato il mio più grande desiderio, voler scoprire questo. Cosa succede a chi resta? A chi, in fondo, questa scelta non l'ha fatta personalmente, ma in qualche modo la subisce? È così che Vera rimane imprigionata tra la profonda stima di sua mamma e un po' quel sentimento che nella pancia covava mentre mi raccontava della sua vita e quando mi guardava diceva no, non è valsa la pena perché io ho perso mia madre. Eccola la verità nel mondo degli uomini che fanno del potere la propria droga pesante. Diventa qualcosa da nascondere e chi la professa è come un bambino indisciplinato che non si può rimettere in riga se non con una punizione eterna. Questo era Anna, era una bambina che stava facendo i capricci. Ed ecco invece la verità di Anna, gerarchizzare azioni e reazioni in nome della verità, più importante di qualsiasi altra cosa. Raccontare quello che vedeva. Edulcorare la pillola non faceva per lei. Fingere che vada tutto bene era un lavoro diabolico, mentre parlare delle storture porta inevitabilmente a raddrizzare il corso degli eventi. Mi piace pensare a questo concetto usando una metafora un po' contorta. Céline diceva che per riuscire nell'impresa di scrivere in un linguaggio parlato e quindi arrivare a tutti, era necessario imprimere nella lingua una specie di deformazione. Come accade ad un bastone che è immerso nell'acqua. Per assurdo, perché appaia dritto, bisogna spezzarlo un pochettino prima di immergerlo. Un bastone invece regolarmente dritto, immerso nell'acqua, allo sguardo sembra piegato. Anna e chi come lei ha sempre voluto trasmettere la realtà, quel bastone l'ha spezzato, mostrando le brutture del suo paese, in modo che tutti potessero vedere come le cose sarebbero dovute essere dritte e così sperare in qualcosa che andasse nel verso giusto. Certo, una metafora forse un po' contorta, ma calzante, che non vuol dire alterare la realtà, bensì fare in modo che, con ogni mezzo, manovra, con l'obiettivo dell'autenticità, porti a parlare sul serio, porti a rivolgersi agli altri nel modo più vero possibile. Lei non metteva barriere tra se stessa e le persone che raccontava, addirittura a volte li ospitava a casa le sue fonti, le mamme di tutti quei ragazzi morti in Cecenia nella guerra, che al suo funerale piangono e tirano i fiori, i petali, no, sulla bara. Erano i lettori di Anna, le uniche persone davvero presenti fisicamente e con il cuore al suo funerale. E questo lei l'ha sempre fatto, sin dall'inizio della sua carriera, è sempre stata scomoda, è una parola che torna sempre nella sua vita, è vera ricordarlo. Dato il suo carattere poco accomodante, per usare un eufemismo, la sua attività professionale fu segnata da continui contrasti e attriti con colleghi e redattori. Non era facile lavorare con lei. È quella che definiremmo una spina nel fianco, una mina vagante, sempre in cerca di qualcosa da offrire. È per questa sua natura che l'ha resa molesta agli occhi del negazionismo del paese. Si occupava di politica, di economia e società, pubblicava inchieste su temi molto attuali e iniziò a farsi sentire, soprattutto quando si dedicò al piano di privatizzazione di grandi aziende statali, che all'epoca andava a pieno ritmo. Fu in questo campo che cominciò a scrivere di problemi delicati e socialmente significativi, soprattutto perché le sue inchieste mettevano alla sbarra personalità influenti, oligarchi, proprietari di emittenti televisive, dirigenti di sette e così via, gente che non amava le interferenze. Dunque abbiamo il quadro di un'Anna assetata di verità e per questo scomoda, difficile, concentrata, stacanovista, ma anche stanca. Sembra strano, ma è bellissimo il modo in cui Vera definisce sua mamma. Non era stanca perché lavorava troppo, perché dormiva poco, cosa che chi fa questo mestiere conosce bene, ma perché la sua acuta percezione di tutto ciò che accadeva intorno prosciugava le sue forze. Ovvero è la sua esplosiva e pungente attitudine mentale che la portava a non poter far finta di niente, a risucchiare le sue energie come se fosse una missione più alta, come se attraverso i suoi occhi passassero le vite di tante, di troppe persone, e lei che sentisse in qualche modo di dover rendere tutto questo attraverso la sua penna. Attraverso i suoi occhi fluiva indomita la visione di una verità impossibile da tacere, e di certo questo era un fardello stancante. Siamo quando avvenne il sequestro degli ostaggi al Teatro Dubrovka, che voi ricorderete sicuramente nel 2002. Accade proprio questo, che Anna, quando andò a trattare, ad Anna viene chiesto questo, viene chiesto di trattare con i terroristi ceceni. Beh, la sua missione era ben oltre fare la giornalista, no? Eppure Vera mi racconta di questo momento in cui la madre entra in questo teatro e loro sono spaventatissimi per la sua vita, per la sua incolumità. E le chiede: mamma, non farlo, mamma, non entrare, perché là dentro può succedere qualsiasi cosa. E lei risponde con una risposta disarmante: se non lo faccio io, chi lo fa? Lei era credibile per i russi ed era credibile per i ceceni in quel momento. La sua missione, che andava ben oltre quella di fare la giornalista, tentava prima che avvenne quello che insomma sappiamo e prima che l'irruzione delle forze armate russe uccisero moltissime persone, il suo tentativo fu quello di provare a salvare gli ostaggi di quel teatro, e lo faceva, diciamo, è come se fosse stato il risultato della sua credibilità, quello. Il fatto che, essendo una giornalista che scriveva di tutto, di quello che succedeva di brutto in Cecenia, di brutto in Russia, di buono da una parte e di buono dall'altra, l'avesse in qualche modo resa credibile per quel ruolo. Ecco, immaginatevi sempre cosa può succedere a chi resta. Chi resta le chiedeva di non farlo più. Chi resta le chiedeva di smettere di fare questo mestiere. Lo facevano i suoi genitori, spaventati. Lo facevano i suoi figli. Vera no, Vera non lo ha mai fatto, non se l'è mai sentita, perché in fondo aveva anche paura della risposta. Sapeva che Anna non avrebbe mai rinunciato al suo lavoro. La sua esplosiva e pungente attitudine mentale la portava a non far finta di niente. Ed è quello che fa senza il minimo dubbio quando si concentra sulla questione cecena, senza sconti, ma sicuramente con molta paura. Tenace e appassionata, abbraccia la questione a 360 gradi. Perché il focus del suo lavoro raggiunge vette molto più alte della semplice cronaca o denuncia, ma si è sempre reso qualcosa in lei che va oltre il giustizionalismo e che attinge all'empatia, alla strenua volontà di fornire semplici dati e analisi, di non fornire semplici dati e analisi, ma testimonianze, semplicemente la vita delle persone. Attraverso le storie che pubblicava emergeva una Cecenia immensa, in una violenza bestiale e senza fine. È una Russia corrotta, crudele e indifferente. È nel 1998 che arriva per la prima volta in Cecenia come inviata. All'epoca c'era un presidente neoeletto e nel 1999, fino alla fine dei suoi giorni, ha sempre lavorato per denunciare, anche attraverso numerosi libri che conosciamo tutti. Vera, con questo libro, ha voluto raccontare la giornalista, ma ha voluto raccontare anche e soprattutto la madre, in un racconto che non vuole essere un riassunto delle opere più grandi di Anna, La Russia di Putin e molte altre che voi conoscete, conoscerete sicuramente, ma il punto di vista umano di Anna, che era una donna molto difficile, anche a casa. Vera racconta degli episodi molto simpatici della loro vita, della loro quotidianità. Immaginate cosa può succedere a una adolescente che, quando deve incontrare il fidanzato, deve uscire con una scorta armata. Immaginate cosa succede quando vai a scuola e le persone non ti dicono, non ti fanno apprezzamenti per il lavoro di tua madre, che considerano una reietta. Il suo lavoro era esclusione sociale, non era inclusione sociale. Il suo lavoro oggi è eroismo, fuori dalla Russia, ma lì era considerata la pazza di Mosca. E ritorniamo sul tema fulcro. Diceva la verità. Sembra una cosa banale, tutta, eppure i suoi libri non sono mai usciti in Russia. Un dato agghiacciante che fa luce su dinamiche che difficilmente riusciremo ad associare ad un paese moderno e democratico. Perché la censura, anche se perpetuata nel modo più blando e apparentemente invisibile, è sempre la forma più abietta di persecuzione e denigrazione dell'essere umano. Anna però continua a parlare e a spezzare quel bastone in modo che tutti la possano stare a sentire e capire realmente. In modo che la verità venga a galla, e per questo inizia seriamente a non poter più vivere la sua vita. Infatti nel 2001 fu costretta a fuggire a Vienna in seguito a ripetute minacce ricevute via mail da Sergei Lapin, un ufficiale, la polizia dipendente direttamente dal Ministero degli Interni, con emanazione nelle varie repubbliche russe, da lei accusato di crimini contro la popolazione civile cecena. Arriva questa mail nella redazione di Novaya Gazeta, dove lei lavora, e a quel punto Muratov, il direttore di Novaya Gazeta, le dice: Anna, basta, le minacce sono arrivate a livelli ormai per noi inaccettabili, per te inaccettabili, per la tua famiglia. Le minacce arrivano anche ai figli e lei si deve trasferire a Vienna per un tempo indefinito. Quello che è più facile e superficiale pensare è che la sua missione fosse politicizzata e subisse le interferenze di un pensiero diverso o di una visione disfattista, ma non è così. Il suo non è mai stato mero dissenso verso la visione politica in sé, ma una connaturata esigenza di andare contro le giustizie della Russia di Putin, come per esempio fa nell'omonimo libro nel quale sosteneva le elezioni politiche nel 2003, che nelle elezioni politiche del 2003 erano stato un trionfo dell'assolutismo di Putin. È lei stessa a dichiarare: non sono un vero animale politico, non ho aderito a nessun partito perché lo considero un errore per un giornalista, almeno in Russia, pensate che qui ancora non l'hanno capito, e non ho mai sentito la necessità di difendere la Duma, anche se ci sono stati anni in cui mi hanno chiesto di farlo. Quale crimine ho commesso per essere bollata come una contro di noi? Contro i russi. Mi sono limitata a riferire i fatti di cui sono testimone. Ho scritto, più raramente ho parlato. Pubblico pochi commenti perché mi ricordano le opinioni imposte nella mia infanzia sovietica. Penso che i lettori sappiano interpretare da soli quello che leggono. Per questo scrivo soprattutto reportage, anche se a volte, lo ammetto, aggiungo qualche parere personale. Mi dicono che sono pessimista e non credo nella forza della gente, che ce l'ho con Putin, che non vedo altro. Invece io vedo tutto, e questo è il mio problema. Vedo cose belle e cose brutte, ma un giornalista non scrive cose belle, un giornalista denuncia. Vedo che le persone vogliono cambiare la propria vita in Russia, per il meglio, ma non sono in grado di farlo. E che per questo, per darsi un contegno, continuano a mentire a se stesse per prime, concentrandosi solo sulle cose positive, facendo finta che quelle negative non esistono. Questo è un po' un metodo, no? Spesso anche di, in qualche modo, denigrare l'avversario, no? Utilizzare il tema del pessimismo, no? Tu vedi tutto nero, tu scrivi solo cose brutte, tu porti sfortuna, no? Era un metodo utilizzato costantemente durante i suoi lavori, quasi a dire: che lei vedeva cose che altri non vedevano? Com'è possibile che lei le scrive e gli altri no? La follia utilizzata spesso e volentieri contro le donne, che quando dicono qualcosa sono pazze, quando le dicono fuori dal coro sono proprio da manicomio. Oggi come oggi il potere è solo un modo per fare soldi e basta, del resto non ci si cura. Ecco, io vedo tutto e scrivo. Cosa avrà significato per Vera sua figlia vivere con questa consapevolezza? Che di sicuro nella più tenera età era indistinta e fumosa, ma che poi ha rappresentato la chiara visione del proprio io? Avevo 11 anni nell'estate del 1991, quando l'Unione Sovietica si dissolse. Per 3 giorni, dal 19 al 21 agosto, nel paese regnò il caos. Io e la mia famiglia ci trovavamo sul Baltico in vacanza. La mattina del 19 agosto, appena sveglia, scesi al piano di sotto e vidi una scena stranissima. Gli adulti stavano in semicerchio e guardavano in silenzio la televisione che trasmetteva il Lago dei Cigni. Secondo una tradizione consolidata, la registrazione di questo balletto veniva mandata in onda alla morte di un segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica. Quella volta però non era morto nessuno. Un gruppo di influenti politici, tra cui ministri e responsabili delle forze armate, aveva esautorato Gorbaciov e dichiarato lo stato di emergenza in tutto il paese. Casualmente papà e mio fratello Ila erano andati a Mosca, arrivando a casa giusto in tempo per l'inizio del golpe. Chiesi a mamma cosa stesse accadendo e lei mi rispose che i golpisti avevano occupato Mosca e i carri armati stavano avanzando in città per posizionarsi non lontano dalla nostra via, che comincia proprio sotto le mura del Cremlino. Ecco la verità da dire sempre e comunque, anche alla propria figlia ancora bambina. Lì c'è la pistola, se dovesse succedere qualcosa, sai dov'è. Perché è inutile edulcorare la pillola, è inutile lasciare che il bastone non si spezzi, altrimenti la vita vera non sarà mai degna di essere vissuta, perché nessuno la capirà. Altrimenti la conoscenza non può tradursi in visione chiara del proprio io e l'esistenza diventa una copia dismessa di qualcosa di vago. E così anche la percezione dell'altro da sé. Platone da qualche parte ha scritto: se uno con la parte migliore del proprio occhio, la pupilla, guardasse la parte migliore dell'occhio dell'altro, vedrebbe se stesso. Di sicuro Anna aveva ben chiaro il concetto di questa assemblea del tu, del noi. Di sicuro la sua considerazione dell'altro non era semplicemente quella di umani differenti da sé, bensì di un'adunanza di entità sì disgiunte, ma appartenenti a qualcosa di più ampio e condiviso, e per questo degno di fiducia e rispetto. Di quei momenti, dopo il ritorno a Mosca, ricordo questa scena in particolare. Mia madre che piange seduta su una panchina nel cortile di casa. Ignara del motivo, pensavo fosse preoccupata per papà, che non era ancora tornato dalla Casa Bianca, anche lui giornalista. Invece poi ho scoperto che quel giorno 3 giovani manifestanti che si opponevano ai golpisti erano morti, schiacciati dalle ruote di un veicolo da combattimento della fanteria, proprio nel centro di Mosca. Alla notizia mamma non era riuscita a trattenere le lacrime. La stessa cosa fa con i bambini di Beslan quando si trova su un aereo per raggiungere quella località maledetta dove centinaia di bambini hanno perso la vita e dove lei stava provando ad andare a documentare. Non è riuscita a farlo perché l'hanno avvelenata prima. Neanche allora si è fermata. Anche allora ha continuato a raccontare. Ecco la dichiarazione più alta della missione in cui crede Anna, la lotta contro le brutture che arriva prima della preoccupazione per se stessi. L'episodio del golpe fu per lei un chiaro esempio di come troppo spesso siano le persone comuni a subire le conseguenze di avvenimenti storici di portata epocale, anche pagando con la vita. Un tema che percorre come una linea rossa tutta la sua carriera professionale. A pagarne le conseguenze sono anche tutte quelle persone che non hanno scelto il silenzio. Certe volte le persone pagano con la vita il fatto di dire ad alta voce ciò che pensano, mi dice Vera il giorno in cui ci incontriamo a Riga per la prima volta. Infatti una persona può perfino essere uccisa semplicemente per avermi dato un'informazione. Non sono la sola ad essere in pericolo e ho esempi che lo possono provare. Non mi considero un magistrato inquirente, ma una persona che descrive quello che accade. Provo a farlo come faceva mia madre. In Russia non è un fatto strano. Pensiamo a Navalny, il blogger, con idee certo non proprio del tutto liberali, ma che da anni denuncia la corruzione tra le più alte sfere del potere. Diciamo pure che è uno degli acerrimi nemici del regno di Putin. La sua fondazione, creata nel 2011, è l'unica organizzazione russa che conduce indagini del genere. Ha pubblicato centinaia di inchieste, alcune delle quali così impressionanti che in qualsiasi altro paese avrebbero causato le dimissioni dell'intera classe politica. In Russia non è accaduto. Non è l'unico esempio di prigioniero politico. Purtroppo una delle cose che mi hanno più ferito nell'incontro con Vera è stata capire che La prospettiva della Russia era peggiore di quella che aveva raccontato sua madre. Navalny non è l'unico prigioniero politico, ce ne sono centinaia e l'elenco è sempre in crescita. Il politico e giornalista Vladimir Kara-Murza, l'oppositore Ilan Yasin, l'ex direttore del movimento operaio in Russia Pivavrov e molti, molti altri in questo momento si trovano rinchiusi nelle prigioni russe. E per capire come funziona il sistema basti ricordare la storia dell'arresto avvenuto nel settembre del 2022 del giovane poeta e attivista civile Kamardin, picchiato e violentato con un manubrio dagli agenti di polizia e di sicurezza. Un ragazzo il cui reato era leggere poesie di contenuto politico in una delle piazze centrali di Mosca. Vera mi racconta, durante la guerra, eravamo in piena guerra l'anno scorso, anche che in Russia si può finire in prigione soltanto se esponi un cartello bianco con su scritto niente. Ogni atto che va contro allo status quo è un atto eversivo. È un paese civile questo? Di sicuro no, è per questo che Anna non ha mai smesso il suo mandato, così potremmo definirlo. Quasi una missione di vita. Ed è per questo che ha creato le basi per costruire una famiglia dove il principio della serenità, della libertà, rappresentasse le fondamenta di una vita pagata nonostante tutto. Semplicemente devo fare il mio lavoro, rispondeva quando i membri della sua famiglia, gli amici più cari, che nel tempo si sono allontanati, le chiedevano, ma perché lo fai? Semplicemente non posso fare diversamente. Quando mamma era via, in pratica non avevo alcun contatto con lei, perché non esistevano linee telefoniche adeguate. Eppure non sono mai rimasta a casa ad aspettare che tornasse. Del resto lei non l'avrebbe mai voluto. Mia madre era una donna estremamente indipendente e con questo spirito ha cresciuto anche noi. È significativa come dichiarazione, che a primo acchito può trasmettere angoscia nell'immaginare l'ansia di un non ritorno a casa. In realtà c'è un fortissimo grido di libertà ancora una volta. Anna ha lottato, si è esposta, ha deciso di seguire la sua natura e di non tacere. Ha guardato la realtà con il suo sguardo occhialuto, accigliato e vivido. È morta per mano di una russa assassina che ha provato a metterle un bavaglio sulla bocca e lei ha disobbedito. Il 7 ottobre 2006 viene ritrovata senza vita nell'ascensore del suo palazzo di Mosca, mentre porta la spesa. Vera, quando si trovava lì, accanto al cordone della polizia, ha ricevuto l'ordine di non guardarsi indietro. Vai su, sali nel palazzo, le ha detto l'agente di polizia, e non ti guardare indietro. Lei però non ce l'ha fatta. Quello che ha visto è stato la busta della spesa con fuori il pollo appena comprato, sporco del sangue di sua madre. Ancora pochi passi e sarebbe stata salva quel giorno, sì. Ma il suo destino non era questo, era drammaticamente segnato. Accanto al suo cadavere sono stati rinvenuti una pistola e 4 bossoli. Inizialmente e assurdamente si segue la pista di un omicidio eseguito da un killer a contratto, per conto di sconosciuti. Ma l'inchiesta ha ovviamente portato alla luce un'altra verità e all'arresto di più di 10 persone, tra cui alcuni ex funzionari dei servizi di sicurezza e del leader ceceno di un'organizzazione criminale di Mosca. Il procuratore generale ha sostenuto che il mandante dell'assassinio si trova all'estero e nessuno lo ha mai trovato. Ad oggi non esiste una verità per quell'omicidio di Stato. Il giorno dopo l'assassinio il computer della giornalista è già nelle mani della polizia russa, così come il materiale dell'inchiesta che stava conducendo sulle torture commesse dalle forze di sicurezza cecene legate al primo ministro Kadyrov. Ma il suo editore possiede quel materiale e lo pubblicherà sulla Novaya Gazeta il 9 ottobre stesso, 2 giorni dopo dell'omicidio. I funerali si svolsero il 10 ottobre presso il cimitero di Mosca. Più di 1000 persone partecipano a quella veglia funebre, solo cittadini comuni. Nessun rappresentante del governo russo. Era il compleanno di Vladimir Putin, il giorno della sua morte. Neanche Vera, che ha seguito le orme della madre raccogliendone il testimone, sta zitta e dice: l'attuale regime in Russia è fatto così. Le persone come mia madre devono essere dimenticate. Il suo lavoro sulla guerra in Cecenia è riuscito a toccare dei nervi scoperti delle persone che ancora oggi guidano quel paese. Il giornalismo libero in Russia non esiste più. Il 2022 è stato uno degli anni più difficili della mia vita. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, la mia vita e quella della mia famiglia sono cambiate per sempre, ancora una volta dopo la morte di mia madre, che mi aveva fatto una promessa qualche anno prima di morire. Quando rimani incinta, Vera, smetterò di fare questo mestiere così, così pericoloso. Il giorno della morte di Anna, Vera era incinta. Sua figlia oggi si chiama Anna Politkovskaya. Vera attualmente vive in un luogo protetto in Europa, perché l'Europa non fa distinzione tra cittadini russi. Li mette tutti sullo stesso piano. Non importa se sei pro o contro la guerra, non importa se sei per Putin, non importa se per una vita ti sei opposto a Putin. La procedura per ottenere i visti sono complicatissimi, le procedure burocratiche complicatissime, i conti bancari bloccati. Perciò Vera da un giorno all'altro con sua figlia Anna, che porta ancora il nome della nonna, con tutto il peso che dopo lo scoppio della guerra questo ha significato, è scappata. È scappata da clandestina verso un paese che avrebbe potuto accoglierla con enormi difficoltà, lasciando e perdendo ancora una volta tutto. Possiamo parlare ore di quello che ha fatto mia madre, ma per la sua famiglia, per me, mia figlia, per la sorella, la cosa più cara e importante di tutte era semplicemente la sua vita. E questo sentire è ovviamente condivisibile, immaginando il dolore dei cari e soprattutto cercando di mettersi nei panni dell'altro da sé di cui parlavamo prima. Ma forse tutti noi, in questo momento, dovremmo farci una domanda. Anna è morta davvero? Forse no. Perché prendendo in prestito questa notissima citazione di Giovanni Falcone, gli uomini passano, le idee restano. Allora, questa sera ci piace pensare che restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini. E anche perché, come ha detto la stessa Anna, il Cremlino ha reagito cercando di bloccare il mio lavoro. I suoi ideologi credono che sia il modo migliore per annullare l'effetto di quello che scrivo, ma impedire ad una persona che fa il suo lavoro con passione di raccontare il mondo che la circonda è un'impresa impossibile. E volevo soltanto dire un'altra cosa, perché io incrocio questo lavoro di Anna, diciamo, con la memoria un po' sbiadita, no? Perché in fondo quando è morta io avevo solo 20 anni. Avevo iniziato semplicemente ad amare questo mestiere, quindi per me è stato un enorme privilegio raccontare la storia di questa grande, grande giornalista. Però io credo anche che spetta a noi oggi ricordarla non solo con le parole, non solo con i libri, non solo ma con i fatti. Perché non esiste paese che non è a rischio democrazia. E ci sono dei luoghi dove vengono utilizzati altri sistemi per uccidere la libertà di stampa. Non è necessario usare una pistola, un Kalashnikov o delle minacce di morte. Ci sono tanti modi, appunto. Questo paese è un paese che ha un grandissimo problema col sistema di informazioni, tra sistemi clientelari, tra precariato, tra querele temerarie. Ci sono tanti modi per precarizzare e mettere a rischio questo mestiere. E quindi anche noi, diciamo, nel nostro piccolo possiamo fare la nostra parte, scegliendo chi lo fa con passione, con verità e con onestà. E penso che sia il modo migliore per ricordare Anna. Grazie.
Questo era Giornaliste, un podcast curato da me, Annalisa Camilli, e prodotto dalla Fondazione Circolo dei Lettori e storielibere.fm, in cui le giornaliste di oggi raccontano le loro icone del passato. Giornaliste è disponibile su storielibere.fm e sulla vostra app di ascolto preferita.